gli amici, siamo in chiave di soluzione apocalittica di tutti i problemi del bene e del male. Ci restano soltanto due conferenze, quindi concedetemi il tempo di risolvere tutti i problemi che mancano ancora.
Il tema di questa sera sarà sulla falsa dualità bene e male e sulla Trinità in chiave cristica, in chiave cristiana, in chiave umana, di libertà, o la Trinità cristiana. In altre parole, una riflessione sulla prospettiva del bene e del male in una lettura dualistica e in che modo il mistero del bene e del male appare in una realtà, in una luce del tutto diversa quando si pone alla base una interpretazione di Trinità. La prima affermazione che vorrei fare è questa, che ogni dualismo ha un carattere fondamentale di staticità ed è questo che ci induce in chiave di pensiero, ma soprattutto in chiave di dinamismo del divenire, a superare ogni dualismo, a superare ogni opposizione statica, perché se noi poniamo alla base del divenire un dualismo, bisognerebbe scegliere o di qua o di là, e una volta che si è scelto di stare o di qua o di là, bisogna stare, ed è questo stare che non fa tornare i conti, perché l'essere, il vivere nella pienezza dell'umano non è mai una stasi, non è mai uno stare, ma è sempre un andare. Quindi in fondo il senso vero di ogni dualità e di ogni polarità non sta nel carattere statico dell'un polo e dell'altro polo, perché in questo modo considereremo soltanto lo spostarsi dall'uno all'altro, ma non sarebbe lo spostamento, il movimento come tale, ciò che ci interesserebbe. In chiave di dualità bisogna scegliere e decidere una volta per sempre. Quindi se il bene e il male fossero due realtà opposte, bisognerebbe scegliere, bisognerebbe lasciare il male e mettersi dalla parte del bene. Invece ciò che complica le cose, per nostra fortuna, è proprio il fatto che il bene e il male non sono una polarità, quindi non sono due realtà opposte. Il bene non è l'opposto del male e il male non è l'opposto del bene. E questo ci induce ad approfondire ulteriormente il mistero sia del male sia del bene. Se prendiamo uno degli esempi fondamentali di dualismo tra spirito e materia, come se lo spirito e la materia fossero una polarità, difatti non sono una polarità vera e propria, ma supponiamo di identificare lo spirito con ciò che è bene, è una delle dualità fondamentali del passato che vanno superate. Tutto ciò che è spirito sarebbe bene, quindi più l'essere umano diventa spirituale, più diventa buono. E invece la materia è spesso stata vista come il luogo del male, quindi più l'essere umano evita la materia e più diventa buono. Più l'essere umano si inserisce nella materia, più diventa cattivo. In una lettura della realtà in chiave di polarità manca l'elemento umano specifico più importante, che è la libertà. Proprio perché in chiave di polarità bisognerebbe scegliere e mettersi da una parte, prendere partito, mettersi in una parte e lasciare l'altra, non c'è l'esercizio della libertà. L'esercizio della libertà, l'essenza dell'esercizio della libertà è nella mediazione tra le polarità dell'esistenza e del divenire. Quindi rilevante per l'essere umano non è tanto il fatto che ci siano le polarità ci sono, ma in quanto realtà già date e inesistenti, le polarità sono irrilevanti per l'essere umano. Ciò che le rende rilevanti è l'interazione della libertà umana con entrambi le polarità. In altre parole, sorge l'esercizio della libertà nel movimento libero tra un polo e l'altro. Ecco l'esercizio della libertà, il movimento libero tra un polo e l'altro che media e riconcilia sempre di nuovo gli estremi. In questa possibilità di movimento eterno, di essere sempre in movimento riconciliante e mediante tra estremi, è l'esperienza della libertà. Il movimento sempre dinamico che riconcilia gli estremi, che da un estremo riporta all'altro, che da una parte riporta all'altra, che da un polo riporta all'altro, cioè l'esercizio della libertà. In altre parole, l'esercizio della libertà è il dinamismo dell'essere, è nel dinamismo dell'essere. Una delle interpretazioni tradizionali del bene e del male, stavo dicendo, riferisce il male alla materia, riferisce il bene allo spirito. Dovrebbe seguire che più l'essere umano si spiritualizza e più è buono, e più l'essere umano si materializza e più è cattivo. E questo è uno degli errori di pensiero nell'interpretare la realtà dell'essere umano, più fondamentali che ci siano mai stati, uno degli errori più madornali che ci siano mai stati. Perché non è vero, è falso affermare che più l'essere umano si spiritualizza e più diventa umano e più diventa buono. Lo spirituale puro non è meno disumano del materiale puro, perché l'umano, lo specifico umano, non viene sperimentato né nello spirito né nella materia, ma lo specifico umano è proprio l'esercizio della mediazione tra lo spirito e la materia, l'esercizio dinamico, sempre in movimento, della riconciliazione tra spirito e materia. In altre parole, nel non lasciare mai la materia, però nell'illuminarla sempre in modi nuovi di spirito, cogliendone in chiave pensante il contenuto spirituale, esprimendone come artista in chiave di arte il contenuto divino, il contenuto di manifestazione a livello visibile dello spirituale, realizzando la sacralità della materia nella bontà delle azioni umane. Quindi non nel lasciare la materia è l'esercizio dell'umano, ma nello spiritualizzare la materia proprio restandoci dentro, nel riconciliare, nell'illuminare tutto ciò che è materiale di spirito. E non si diventa umani lasciando la materia diventando sempre più spirituali, bensì l'esercizio della pienezza dell'umano è nel sapere imprimere un carattere di incarnazione a tutto ciò che è spirituale. Uno spirituale, una realtà spirituale che resta puramente spirituale, non è ancora umana. Si umanizza, si inumana, diventa umana nell'incarnarsi. Pensate, anche soltanto il fatto di esprimere un pensiero, che in quanto pensiero è puramente spirituale, con la parola è un'incarnazione, perché la parola è una materializzazione, porta il pensiero a livello incarnato. Tanto è vero che questa interazione tra il pensiero puro e l'elemento linguistico specifico, per esempio, del linguaggio italiano, fa entrare l'essere umano in questo travaglio proprio del riconciliare, che è un travaglio che è proprio il dinamismo dell'essere, di essere costretto a portare questi due elementi ad interagire fra di loro. Un pensiero puro che non si esprime, non è ancora umano, però un parlare, senza nessun contenuto spirituale non è neanche umano. Ecco che anche nella parola umana, nel parlare umano, c'è un incontro, è un esempio bellissimo, ma umanissimo, di incontro tra spirito e materia. E sto cercando di sottolineare che la gioia, la pienezza dell'umano è proprio in questo sottilissimo e sfumatissimo e sempre diversissimo modo di incontrarsi tra uno spirituale e un materiale del cosmo, un elemento materiale. Tanto è vero che ciascuno di noi, lo sappiamo, non c'è bisogno neanche che ve ne convinca, che ve lo dimostri, che in che cosa consiste questa gioia del cercare le espressioni giuste e poi di gioire del fatto che io in italiano comincio a fare un po' fatica, se continuo a parlare sempre solo tedesco, ma questa è una parentesi. Comunque, quando riesce uno ci gode ancora di più perché dice, beh, non era dato per scontato. Visto che si vive in Germania, ma questa gioia di trovare proprio l'espressione giusta, ecco, ho proprio espresso in un modo sufficientemente chiaro ciò che volevo dire. In che consiste questa gioia dell'esercizio umano? È proprio un esempio dell'incontro tra un elemento che è puramente spirituale con un elemento che è di incarnazione. Che viene incontro, la laringe, la corporeità è una realtà di incarnazione, e proprio perché questo incontro non è già dato, ma è un processo di incontrarsi, è proprio un dinamismo dell'incontrarsi e dell'interagire tra uno spirituale e un materiale. E in questa interazione, che ha sfumature sempre nuove, sempre infinite, è l'esperienza dell'umano. Quindi, la Trinità, il carattere ternario dell'evoluzione, è il principio di ciò che è dinamico, perché col numero 3, inserendo, aggiungendo al 2, che ci dà due caratteri, due realtà polarmente opposte, però nel loro carattere statico di due poli, col sopraggiungere del terzo elemento abbiamo la mediazione. E questa mediazione ha il carattere di un movimento che non si arresta mai. In altre parole, la ricerca dell'equilibrio tra estremi è l'elemento dell'umano. L'essere umano si esperisce nella sua umanità là dove ricerca sempre di nuovo di ristabilire un equilibrio che è per natura labile, che non è mai stabile, tra estremi, tra realtà polarmente opposte, che sia il maschile e il femminile, che sia la tenebra e la luce, che sia il calore e il caldo e il freddo, che sia la libertà e l'amore, le polarità dell'esistenza e del divenire e dell'evoluzione sono infinite, e quindi è infinito, l'auto infinita, l'autoesperienza dinamica, sempre di conquista dell'umano, che è di riconciliare ogni polo con l'altro polo che richiama per natura sua, perché ogni polarità è una vera polarità soltanto nella misura in cui ogni polo richiama l'altro. Quindi è proprio il dinamismo di calamitazione reciproca che fa di una polarità vera. Il maschile e il femminile sono una polarità vera proprio per il dinamismo di forze insite, il dinamismo di attrazione reciproca tra queste due polarità. Perché se fossero due realtà così statiche che non si attirano a vicenda, non sarebbe una polarità. Quindi l'elemento umano vero non è soltanto di due polarità, di polarità che si guardano a vicenda, è nel fatto che ogni polarità vera è fatta di due lati che si cercano a vicenda. E in questo cercarsi a vicenda è l'esperienza dell'umano, è la gioia dell'umano, la creatività inesauribile dell'essere umano. Col principio della Trinità, col principio del dinamismo che fa interagire in modi sempre nuovi i poli opposti dell'esistenza, sorge il divenire, sorge l'evoluzione, sorge la storia, sorge la libertà, il movimento libero tra le polarità dell'esistenza, sorge la responsabilità di ogni polo nei confronti dell'altro polo e la responsabilità di mediazione dell'essere umano. Il bene morale, la totalità del bene morale umano è di mediare sempre e eternamente tra tutte le polarità dell'esistenza, donando a ogni polo il complemento del polo opposto. In altre parole, essere uomini è nel superamento sempre nuovo di ogni unilateralità. E vedremo che il carattere disumano dell'unilateralità, in che cosa consiste il carattere di male morale di ogni unilateralità? Supponiamo una persona è unilateralmente brutale, aggressiva, un'altra persona è unilateralmente pusillanime, non si fa mai sentire, non si... In che cosa consiste? Perché è male l'unilateralità? Il male consiste nella carenza, nell'omissione dell'altro lato complementare. Quindi di nuovo torniamo all'affermazione fondamentale che il male non consiste mai in qualcosa che c'è, ma consiste sempre in qualcosa che manca. Quindi l'aggressività non è un male, l'estremo dell'aggressività non è un male per le forze che ci sono, perché le forze di aggressività in quanto tali, le forze di grinta in quanto tali, sono positive, vanno bene. Il male consiste nella mancanza dell'altro lato, nella carenza dell'altro lato, nell'omissione dell'altro lato. C'è il modo veramente, e dentro questo è importantissimo, in chiave di interpretazione morale dell'essere umano, di ricondurre tutte le forme di male morale a una carenza di bene. Quindi nella Trinità, in una interpretazione in chiave di Trinità, abbiamo non soltanto la polarità, i due poli, ma subentra un terzo elemento che è quello determinante e che è il movimento tra le polarità. Il sempre nuovo riequilibramento. Un altro passo, un passo successivo, sta nella domanda: allora lo squilibrio è male? No, lo squilibrio non è mai male. Uno squilibrio presente è un compito offerto alla libertà. In altre parole, la missione, il compito del mondo esistente non è mai quello di darci un equilibrio già esistente. In altre parole, ogni pensare, ogni ideologia utopistica è un grave errore di pensiero, perché non ha colto la legge fondamentale del divenire umano e la legge fondamentale dell'autoesperienza umana, la legge fondamentale del bene morale umano. Qual è l'essenza di ogni ideologia utopistica? È nel pensiero che ci possa essere uno stato di cose ideale da conseguire e poi da perpetuare. Se ci fosse un assetto, anche economico, anche se volete di conduzione politica, se ci fosse veramente un assetto ideale che si tratta di conseguire e per poi mantenerlo, avremmo nel mantenimento di questo assetto ideale il cimitero dell'umanità. Perché non sorgerebbero più squilibri e non ci sarebbero più compiti di riequilibramento. L'esercizio della libertà non è l'equilibrio tra estremi, ma è il riequilibrare squilibri sempre nuovi che devono sorgere. E perciò, dice Rudolf Steiner, il compito della realtà esterna è di far sorgere squilibri sempre nuovi. E il pensiero che ci possa essere un assetto esterno utopisticamente ideale, che si tratti poi di perpetuare, è uno dei più gravi errori di pensiero. Quando noi sempre di nuovo ci adoperiamo a ristabilire un equilibrio che si è perso, è nella natura della realtà, è nella natura delle forze nelle quali noi entriamo, di far ricomparire un qualche squilibrio da un'altra parte. E per lo più di uno, perché la realtà è molto complessa. E questo va bene, questo va benissimo, perché sorgono sempre possibilità nuove, compiti sempre nuovi per la libertà. In altre parole, la nostalgia utopistica di uno stato ideale di cose, sia in chiave marxista, sia in chiave freudiana, sia in chiave kantiana, non importa nulla, la nostalgia di uno stato ideale di cose è la nostalgia della pigrizia universale, è la nostalgia che si illude che la gioia dell'umano consista nell'adagiarsi perché le cose sono tutte a posto. La gioia della creatività umana si esperisce nel mettere a posto le cose, non nel trovarle a posto. E perciò è il compito delle cose di trovare modi sempre nuovi di essere fuori posto. Intendo seriamente le cose che sto dicendo, perché in chiave di morale tradizionale, dove non c'era ancora il coraggio di affermare il dinamismo intrinseco, insito nella natura umana, si è in un modo o in un altro sempre immaginato il bene in chiave statica, il bene come uno stato ideale da conseguire. No, il bene umano non è uno stato ideale da conseguire. Il bene umano è un cammino. Non c'è nulla più bene, non c'è nulla di meglio per l'essere umano che essere sempre per strada. Essere arrivati non è meglio, è peggio. Perché chi pensa di essere arrivato non è arrivato, si è solo fermato. Nell'evoluzione umana non esiste l'essere arrivati, esiste solo il fermarsi. E il fermarsi è proprio l'omissione dell'umano vero e proprio, che è nel dinamismo del non arrestarsi mai. In altre parole, il coraggio morale dell'essere umano sta nella decisione gioiosa di volere il dinamismo evolutivo e di non rifiutarlo. La decisione gioiosa di smettere la nostalgia di uno stato ideale dove non c'è più nulla da fare. Ecco la controispirazione del maligno che si riassume in questa nostalgia. Se venisse un momento così bello, così perfetto, uno stato di cose finalmente dove tutto è a posto, che io possa dire arrestati, resta sempre così. Quando l'essere umano dice così, Mefisto ha vinto. Ma non l'umano ha vinto, l'umano ha perso, perché l'umano muore dove si arresta. Questa realtà fondamentale possiamo affrontarla naturalmente da tantissimi punti di vista. Vorrei riferirmi questa sera al mistero di Giobbe e alla risposta che nella figura di Elia viene data alla grande questione del libro di Giobbe, in modo da non tenervi adesso per un'ora e un quarto così questa aria rarefatta metafisica, rivolgiamoci al libro di Giobbe. Ho già accennato altre volte che nella storia dell'ebraismo si sono sempre di nuovo compiuti sforzi, tentativi di buttare fuori il libro di Giobbe dal Vecchio Testamento. Sempre di nuovo si è presentata l'idea nel mondo giudaico che il libro di Giobbe non appartiene al Vecchio Testamento, è un corpo estraneo. E perché? Perché questo libro di Giobbe contiene un problemino non da poco, e per un giudeo vero, per un ebreo vero, un problema, un problemone enorme, nel senso che qui abbiamo a che fare con un fior di uomo giusto, perché Giobbe è proprio l'epitome della persona giusta che osserva la legge nei minimi particolari e che aderisce a questa divinità di popolo che è Yahweh, che è fedele al 100%, il tzadik per eccellenza, e gli succede un patatrac dopo l'altro. Ma allora, a che serve sto Yahweh? Yahweh dovrebbe essere presente per remunerare colui che gli è così fedele. E col passare del tempo, non è che Mosè avesse inteso la legge mosaica in quanto vanto umano, che colui che osserva la legge ha il diritto presso Yahweh che tutto gli vada bene. Però col passare del tempo, dovuto al necessario materialismo umano che diventa sempre più pesante, a proposito, questi ebrei dell'Antico Testamento eravamo tutti noi, non è che stiamo parlando di altri esseri umani, stiamo parlando di noi stessi, della nostra storia passata. Quindi di secolo in secolo, dopo che Mosè aveva dato la legge, si è instaurata sempre di più questa interpretazione materiale che diceva: colui che è fedele a Yahweh, Yahweh ripaga questa fedeltà facendogli andare bene le cose materiali, perché in una umanità materiale non è che si apprezzi molto che le cose vadano bene spiritualmente se poi materialmente non vanno bene. E adesso salta fuori questo caso strano di una persona così giusta, che più giusta non si può immaginare, e tutto gli va male. Il quesito del rapporto tra sofferenza e male è stato posto oggi, e uno dei tentativi, una delle tentazioni del maligno più insidiose nell'evoluzione è proprio quella di riprovare sempre di nuovo a interpretare il dolore e la sofferenza come male. Una delle tentazioni che vanno sempre di nuovo vinte, perciò ritornano sempre di nuovo, per darci la possibilità di vincere. Però dobbiamo comprendere sempre di nuovo che interpretare la sofferenza in chiave di male è uno degli errori, degli inganni più gravi che ci siano. Perché la sofferenza non è male, è sofferenza. E in che cosa consiste il travaglio interiore di Giobbe che non riesce a capire, che si sforza di capire ma fa fatica a capire? C'era una visione ancora statica del bene e del male. Il bene sta dalla parte di Yahweh e il male sta dalla parte, supponiamo, dei pagani. Se io, Giobbe, mi metto dalla parte di Yahweh, sono dalla parte giusta e quindi i conti devono tornare, io devo stare a posto. In altre parole, se io mi pongo dalla parte del bene, ho il diritto di essere lasciato in pace. Ah, se io mi pongo dalla parte del bene, sto a posto e ho il diritto di essere lasciato in pace. In altre parole, c'è una interpretazione del bene umano in chiave statica, manca il dinamismo. Perché se Giobbe volesse lasciato in pace, capisce, interpreta il bene umano come mettersi dalla parte giusta e poi essere lasciati in pace. Adesso invece gli capita un disastro dopo l'altro e la pace è finita. Siccome la pace è finita, siccome la posizione statica nel mondo ideale, utopistico, è stata sbalzata e adesso bisogna muoversi continuamente, lui pensa che questo non avere più pace sia male e deve imparare che è proprio, invece è proprio il bene dell'essere umano quello di non stare in pace. Perché un essere umano che anela a stare in pace anela al cimitero dell'umano, ma non all'esperienza dell'umano, perché nessuno può esperire la sua umanità stando in pace, perché l'essenza dell'umano è il dinamismo di lotte sempre nuove, di conquiste sempre nuove, di conquiste sempre nuove. Quindi la lezione fondamentale che si affaccia per la prima volta in un modo così forte nel libro di Giobbe nell'Antico Testamento è proprio l'affacciarsi del mistero della libertà, che non è un mistero di stasi ma un mistero di movimento, e la sfida al pensiero umano di capire che la stasi in uno stadio, in uno stato che si immagina ottimale, che la stasi di fatti è il male umano per eccellenza, perché lì l'essere umano muore dove è statico, e che invece il dinamismo e il movimento, essere sempre in movimento, è il bene specifico dell'umano. Il dolore, la sofferenza sono un incentivo a lottare, quindi a restare nel dinamismo evolutivo, nel movimento dell'evoluzione, ma non sono un male. Quindi viene superato qui l'errore conoscitivo che identifica il dolore, che identifica il travaglio, che identifica la sofferenza con il male. E viene aiutato, Giobbe viene aiutato a capire che è invece il contrario, che se l'essere umano accoglie questa sfida della vita che diventa più difficile in base alla sofferenza, e se accoglie questa sfida nel modo giusto, farà sprigionare dall'esperienza della sofferenza molta più umanità di quella che non si possa fare sprigionare dall'esperienza di ciò che è facile. In altre parole, là dove si offre più sofferenza c'è una stima maggiore, perché gli esseri divini possono dare più sofferenza soltanto alle persone che la sanno portare. Dove c'è più povertà dell'umano, dove c'è più povertà umana, bisogna dare meno sofferenza. Dove c'è una ricchezza maggiore, lì ci si può permettere di dare più sofferenza. La sofferenza è una provocazione alla libertà, è una provocazione al divenire, è una provocazione al dinamismo. Questa provocazione, di fronte a questa provocazione della sofferenza, che è una provocazione al dinamismo, l'essere umano certo può reagire omettendo il dinamismo, ma può reagire accogliendolo, e addirittura accogliendolo con gioia, con gratitudine. E poi la quintessenza di ciò che Francesco d'Assisi col suo detto famoso intende dire: tanto è il bene che mi aspetta, che ogni pena mi è diletto, ogni pena mi è diletto. Con la correzione moderna, se vogliamo, che forse Francesco d'Assisi intendeva dire: tanto è il bene che mi aspetto dopo la morte, e noi invece potremmo dire: tanto è il bene che mi aspetto subito. Nessun essere umano può avere dopo la morte più bene di quanto ne abbia avuto nella vita, perché la morte non ci rende migliori di ciò che siamo. Non basta morire per diventare migliori di ciò che si è. ci vuole la vita per diventare migliori di ciò che si è. In altre parole, dopo la morte ognuno porta in sé il paradiso che lui è o l'inferno che lui è. Paradiso e inferno si può soltanto essere. Paradiso e inferno sono due stati di coscienza, non due posti o addirittura posticini. Perché ci sono tante persone che vivono ancora in questa immaginazione di far di tutto, no? Di vivere magari anche un inferno in questa vita per avere un posticino in paradiso. E uno cerca di immaginarsi come sarà sta poltrona, se sarà bella, comoda. Il paradiso di ogni essere umano è ciò che lui è, e l'inferno di ogni essere umano è ciò che lui è. In altre parole, il paradiso di ogni essere umano è la pienezza dell'umano che si conquista, e l'inferno di ogni essere umano è la somma delle carenze, la somma delle omissioni. Un altro paradiso e un altro inferno non ci sono mai esistiti e non esisteranno mai. Di fronte a questo quesito, a questo mistero di Giobbe, a questa grande domanda del dolore, non soltanto del dolore, ma del dolore che coglie e investe una persona giusta, dove c'è la tentazione di ribellarsi, perché il pensare umano, ancora bambino, potrebbe pensare che una persona giusta dovrebbe avere una vita liscia. Grazie a questa provocazione della realtà di una persona giusta, che proprio per questo riceve una vita tutt'altro che liscia, viene aiutato, l'essere umano viene aiutato a questo travaglio conoscitivo, e in fondo la prima grande risposta al quesito, all'enigma di Giobbe, è la figura di Elia. Queste cose Steiner le ha descritte, per esempio, nella bellissima conferenza su Mosè e su Elia, dei volumi 58-59 dell'Opera Omnia. E dice: Elia si presenta già in partenza in un tempo di siccità, in altre parole in un tempo di estrema sofferenza. E la prima reazione di Elia, già in partenza, ecco perché siamo a un gradino evolutivo più avanti, la risposta della moglie di Giobbe, nel libro di Giobbe, la moglie è l'anima, sta per l'anima, l'anima di Giobbe reagisce dicendo: dichiara che non hai nulla a che fare con Yahvé e morirà, e così finirà di soffrire. Ecco il pensiero di volere la propria morte per terminare di soffrire, cose che abbiamo visto questo pomeriggio. L'origine del suicidio nel desiderio di terminare il travaglio quotidiano del morire. È proprio l'ispirazione dell'anima della moglie di Giobbe. Dio gli aveva che non vuoi avere più nulla a che fare con lui, e non avendo più nulla a che fare con lui, cadi nel nulla, perché ciò che ti mantiene in vita è l'essere connesso con lui. Quindi dimmi che non hai più nulla a che fare con lui, muori e finisci di patire. Elia si presenta dicendo l'opposto. Proprio in un tempo di estrema sofferenza, proprio questo tempo è il tempo migliore per dimostrare la propria fedeltà a Yahweh. Yahweh significa io sono. Yahweh è l'esperienza incipiente, prima di Cristo, a livello ancora di popolo, a livello delle forze del sangue, però un'esperienza incipiente dell'io, quindi della libertà. Ora, in Elia si presenta questa prima risposta positiva e cristica dell'io, che dice: dov'è che si è più umani? In quali condizioni si può esplicare più fortemente la libertà dell'io e la forza dell'io? In condizioni facili o in condizioni difficili? E Elia dice, ma chiaramente in condizioni difficili. In condizioni più difficili c'è più possibilità di esplicare la forza e la libertà dell'io. Quindi queste prove, le prove di Giobbe che ritornano ai tempi di Elia della siccità, queste prove non sono date come una cosa del male, non sono il male, ma sono la provocazione a un bene maggiore. Proprio nella prova, in questo periodo di siccità, in questa prova, in questa sofferenza così grande, c'è una possibilità maggiore di restare fedeli alla forza dell'io, perché la si può esercitare in un modo più forte. Proprio nella difficoltà, nella prova e nella sofferenza, si può maggiormente esercitare l'io, e un io sempre più individuale, perché la risposta conoscitiva di interpretazione e la risposta volitiva di reazione nell'agire può essere data soltanto dall'individuo. E così come Giobbe, in quanto individuo, ha vissuto questo travaglio conoscitivo di interpretazione della sofferenza, così Elia porta una prima risposta individuale al mistero della sofferenza e dice: la sofferenza non è male, la sofferenza è una provocazione a un bene maggiore, perché ingenera una forza dell'io maggiore che non quando tutto va liscio e tutto va bene. Questo grande passo di gioiosa affermazione positiva del dinamismo dell'evoluzione, dove addirittura la sofferenza viene colta nella sua chiave positiva di provocazione a una forza maggiore, un analogo trapasso lo troviamo nel passaggio tra Platone e Aristotele, dove in chiave di moralità, in chiave di interpretazione etica, troviamo in Platone le quattro grandi virtù, che poi sono le virtù cardinali in chiave cristiana, le conoscete, le virtù: la virtù del pensiero, che è la sapienza, la virtù del cuore, che è il coraggio, la virtù del volere, che è la temperanza, e poi la giustizia come una quarta virtù, e si affaccia nella giustizia il giusto, la giusta misura. Però in Platone la giustizia è ancora una quarta virtù, un po' a livello delle altre. E ciò che manca in Platone, proprio perché Platone considera ogni realtà nella sua realtà eterna, quindi statica, del mondo spirituale, ciò che manca in Platone è il dinamismo del movimento tra polarità. E proprio perché Aristotele è il primo, non tutto è negativo in Aristotele, proprio perché Aristotele è il primo a lasciare questo mondo separato delle idee e a voler esperire lo spirito umano unicamente nel mondo incarnato, Aristotele vuole esperire lo spirito unicamente dentro al mondo percepibile, Aristotele è il primo a cogliere la legge fondamentale del mondo percepibile, che è il divenire, che è il dinamismo del divenire. E quindi Aristotele riinterpreta in un modo fondamentale le quattro virtù platoniche e concepisce come vera virtù una sola, che è la giustizia, in quanto giusto mezzo, la virtù del giusto mezzo tra estremi. Nel passaggio tra Platone e Aristotele sorge l'apprezzamento del dinamismo del divenire. E sorge questo pensiero che poi ha accompagnato tutta la tradizione occidentale, ripreso da Tommaso, tutta l'etica a Nicomaco di Aristotele è fondata su questo principio fondamentale, che il bene umano non è né di qua né di là, non è né nello spirito né nella materia. Il bene umano è sempre il ritrovare il giusto medio e la giusta mediazione tra estremi. In altre parole, il bene umano è il dinamismo stesso del divenire. Il bene umano è nell'interazione reciprocamente fecondante di tutti gli estremi dell'esistenza. E quindi ricompone queste quattro virtù cardinali, prende la giustizia come la virtù di tutte le virtù, quella di ristabilire, di trovare sempre un giusto equilibrio, un giusto mezzo tra estremi, e dice: la sapienza platonica, che Platone considerava come una cosa statica, la sapienza non è una realtà statica, ma è un equilibrio da ristabilire sempre di nuovo tra due estremi del conoscere. Un estremo del conoscere è la passionalità di infatuazione, e quando la mente si infatua, esce dalla possibilità di conoscere.